La consulenza. Il mondo degli animali.
Buongiorno e benvenuti alla consulenza legata appunto al mondo degli animali. Vi avevamo promesso di chiudere l'anno con una consulenza legata ai problemi comportamentali degli animali domestici e oggi diamo spazio proprio a questi. Lo facciamo con la dottoressa Marta Morini Lanfranconi, medico veterinario comportamentalista. Buongiorno dottoressa e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Le propongo di iniziare la nostra chiacchierata parlando di uno dei problemi che spesso ci ritroviamo a dover risolvere con i nostri cani, ovvero l'ansia da separazione. È un attaccamento naturale, fisiologico, normalmente reciproco, quello tra madre e cucciolo. Da qui parte poi tutto.
Sì. Allora, l'attaccamento è indispensabile, istintivo, e serve per proteggere l'animale, quindi per crescere, per imparare a comunicare, e senza l'attaccamento, che normalmente avviene con la mamma nelle prime settimane, l'animale rischia di morire, quindi è una funzione fondamentale. Come fondamentale fisiologico l'attaccamento, è poi naturale che ci sia un distacco più tardi. A partire dai 3 fino ai 6 mesi, in natura, il cucciolo cresce e si stacca gradatamente dalla mamma per poi ricreare dei nuovi contatti, dei nuovi legami, quindi dei nuovi attaccamenti al gruppo sociale. Quindi lui cresce, diventa più indipendente e questo legame materno così esclusivo viene interrotto e lui passa poi alla vita da animale adulto. Quindi questo è quello che dovrebbe succedere normalmente.
Ci sono cani che però vengono privati di questi mesi importanti di legame con la mamma, di distacco corretto nei confronti della mamma, e quindi cosa succede?
Allora, già bisogna dire che noi normalmente adottiamo il cucciolo a 2 o 3 mesi, quindi c'è già un primo in fondo distacco dalla mamma che in natura non è previsto, in natura è previsto un po' più tardi, un po' più precoce nei maschi rispetto alle femmine. Quindi si crea questo distacco dalla mamma, il cucciolo si riattacca comunque al nuovo proprietario, però è importante che poi anche da questo si crei un distacco naturale verso appunto dai 3 ai 6 mesi. È il momento un po' della pubertà, dove pre-pubertà, dove il cane magari inizia a dare anche qualche piccolo problema di esuberanza, che è naturale, perché appunto serve per questo naturale distacco.
E noi solitamente dove sbagliamo?
Allora, noi tendiamo a volte o a essere troppo bruschi nella separazione, quindi a creare dei traumi, delle paure poi, oppure tendiamo a tenere l'animale troppo attaccato. Quindi se l'animale non fa questo distacco naturale, proietta l'amore materno, il legame materno su di noi e lo mantiene anche poi nell'età adulta. E questo ne compromette totalmente lo sviluppo. Il cane resta più infantile, resta un cucciolone che ritiene di avere bisogno di noi, come il cucciolo a 2 mesi ha bisogno ancora della mamma, 1 mese e mezzo così.
E quindi da qui deriva l'ansia da separazione.
Sì, per definizione l'ansia da separazione è questo, la proiezione del legame materno sul proprietario.
E se l'origine è diversa, quindi c'è un trauma da distacco?
Allora, diciamo che i problemi di separazione sono diversi, l'ansia da separazione è uno di questi. Il cane che non riesce a stare a casa da solo, che abbaia, che distrugge, può avere un'ansia da separazione perché entra in uno stato di disagio fortissimo, manca il suo essere d'affezione, oppure può avere anche altri problemi totalmente diversi. Può essere un cane iperattivo, quindi a cui manca un'occupazione, a un certo punto se la trova lui. Può essere un cane che ha vissuto anche poi in età adulta magari dei disagi, delle ansie prolungate e quindi si è attaccato in modo morboso a una persona e mancando poi quella persona si trova, i suoi disagi e le sue ansie emergono, quindi si vedono di più, si notano di più quando è da solo. Può essere un cane anche adottato al canile che ha perso un po' tutti i suoi riferimenti. Ecco, qui magari il cambiamento brusco di una situazione. Il cane viene adottato, aveva un gruppo sociale, una famiglia, delle abitudini, degli orari, si trova in un posto totalmente nuovo. È come se noi partissimo all'improvviso per Tokyo, ci troviamo a mangiare cose diverse, con persone diverse, con un paesaggio diverso, senza nessun riferimento, e qui quando siamo soli ci vengono queste crisi di panico.
0848 030707, se volete intervenire in diretta e parlare direttamente con la dottoressa Marta Morini Lanfranconi, medico veterinario comportamentalista, oppure facebook.com/RSI Rete 1 se volete postare i vostri commenti sulla pagina Facebook di Rete 1, appunto. Dicevamo, prima di entrare magari nei dettagli di cosa fare, cosa non fare, ritorniamo un secondo su quello che è l'adozione di un cane, quindi un cane magari già adulto che entra nelle nostre case, noi non sappiamo nulla di questo cane, non sappiamo nulla del suo passato e chiaramente tendiamo a proteggerlo forse un po' di più, tendiamo ad esagerare magari a tenerlo con noi, cominciamo subito a fare delle cose sbagliate.
Allora, dobbiamo trovare un po' il giusto mezzo. Non è facile se non sappiamo nulla del cane, anche perché, piccola parentesi, ci sono cani che hanno una personalità più tendente all'iperattaccamento rispetto ad altri. Cani che per natura sono più indipendenti, cani che lo sono meno, quindi ogni cane è diverso. Quindi nelle prime ore, nei primi giorni, va bene avere il cane vicino. C'è un po' questa discussione, il cane che dorme in camera va bene, non va bene. Secondo me l'importante è subito dare dei riferimenti, dei luoghi sicuri nella casa. La sua cuccia, il posto dove mangia, ritualizzare un po' le cose, la disposizione dello spazio. Il cane crea poi delle sicurezze anche ambientali, non solo legate alla persona. Lui sa, questa è la mia coperta, io qui ricevo il mio osso, lo capisce subito, e qui sto bene, qui ricevo le carezze. Deve crearsi un po' una sua indipendenza e non deve rimanere troppo legato a noi fisicamente proprio.
Ecco, si dice anche che quando si adotta un cane, o appunto si adotta un cane adulto o un cucciolo, che sia meglio prendersi del tempo le prime settimane, magari uno si prende la settimana di vacanza per aiutare l'introduzione in casa, però poi si può anche incorrere nell'errore di stare troppo a contatto, sì, con questo cane, con questo nuovo componente della famiglia,
sì.
Bisogna già subito incominciare a lasciare il cucciolo o il cane per pochi, anche secondi, da solo, insomma, cominciare a creare una giornata con degli orari prestabiliti, insomma, una routine.
Sì, la routine per il cane è un grandissimo aiuto, perché quello che è prevedibile mette meno paura, mette meno insicurezza. Anzitutto bisogna volere che il cane sia indipendente. Io vedo che spesso questo è un problema, spesso il cane che dipende da noi tutto sommato ci gratifica, e qui l'iperattaccamento è un po' reciproco. Immaginare di lasciare da solo il cane in un locale, o non vedere più il cane che ci segue ovunque, anche in bagno, bisogna essere molto sinceri con se stessi. Ad alcune persone crea un problema. Allora, il primo lavoro da fare è sul proprietario, quindi riuscire a capire che si può avere un legame sano, non basato sulla dipendenza, ma sull'affetto, sul piacere di fare delle cose insieme. Quindi quando veramente si è capito questo e si è pronti a lasciare tranquillamente il cane da solo, allora lo si può fare, e quindi si inizia normalmente nell'ambito della casa. Io sono in casa, però ti lascio col tuo osso, con la tua attività, con qualcosa che ti piace fare, in un locale separato. Eventualmente si possono anche mettere dei cancelletti. Quindi io mi sposto, tu mi vedi, mi senti, sai che ci sono, però non siamo fisicamente a contatto. Questo è già un primo passo per cani che sembrano tendere un po' da subito a seguire troppo.
Vado in lavanderia, ti lascio nel tuo posto.
Esattamente. Vado in lavanderia, ti lascio nel tuo posto e io torno e va tutto bene.
E se mi segue?
È per questo che, se si vede appunto un po' questa tendenza forte, magari la lavanderia la teniamo come secondo passo. Iniziamo ad avere un distacco fisico, ma però con una presenza visiva. Secondo passo può essere la lavanderia. E poi dipende, ci sono cani per cui non c'è bisogno di fare tutto questo perché sono autonomi, però per altri sì.
Ci sono cani che addirittura necessitano di un aiuto come quello di un trasportino, un kennel, un luogo sicuro, una cuccia chiusa, dove insomma un luogo più protetto.
Sì, ci sono cani che a casa non vogliono stare e in auto stanno da soli anche per ore. A volte l'auto aiuta, almeno nei primi momenti, quando le persone devono davvero lasciare da solo il cane per qualche ora, lo lasciano in auto, qualche ora forse no, però una mezz'oretta, e sono più tranquilli magari per fare due compere, piuttosto che lasciarli a casa. Poi anche qui bisogna un po' fare attenzione a lasciare in auto, ci sono vari stimoli, però temporaneamente per alcuni è un sollievo. E questo probabilmente perché l'auto è un ambiente piccolo, è un ambiente sicuro, ci sono certi odori, il cane ha avuto delle esperienze positive, quindi lì sta bene. Quindi la sicurezza che cerca nella persona riesce a trovarla nell'ambiente. Quindi è un primo passaggio, auto. E questo ambiente piacevole può essere ricreato anche a casa, quindi con una gabbia, con un kennel, con una coperta, con... Poi si valuta in base alle preferenze del cane.
Si nota proprio che cani abituati a passare alcune ore in un kennel, in un trasportino, sono felici di entrarci.
Sì, perché è una tana. È chiaro che poi il cane ha bisogno di movimento, facciamo attenzione,
certo,
non
certo.
Lasciamo 8 ore il cane nel trasportino, non è neanche legale. Però c'è questo effetto di sicurezza. Noi spesso mi sento dire ma il cane ha il giardino grande, la casa, ci sono tanti locali, può girare, ma il cane quando è da solo non fa movimento, non gira per i locali per far due passi. Il cane ha bisogno di contatto sociale per natura. Quindi quando è solo normalmente sta sdraiato e se ha un luogo protetto, sicuro, sta meglio.
Ecco, diciamo che per leggere e interpretare tutti questi comportamenti, insomma, non nasciamo imparati, ognuno fa il proprio mestiere, è bene rivolgersi a un medico veterinario comportamentalista almeno per avere delle dritte iniziali, perché prima si lavora su questi comportamenti e meno problemi si avranno in futuro. Non
sì.
È detto poi che un cane sviluppi delle problematiche, magari ha un passato ottimo, ha avuto una mamma perfetta e non svilupperà mai queste problematiche, ma nel caso sorgessero questi problemi inizialmente è bene lavorarci subito.
Sì, assolutamente, perché poi si creano delle abitudini e diventa sempre più difficile togliere.
È graduale.
Di partenza il problema e poi però il comportamento viene ripetuto e molto spesso viene rinforzato in questi casi. Immaginiamo il cane che ci aspetta dietro la porta, baia, 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 distrugge, baia, 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 finalmente noi compariamo. Per il cane il fatto di aver abbaiato è stato un successo, quindi lui impara, se io abbaio quella porta si apre e la persona finalmente arriva. E anche se mi sgrida, la persona è qua, quindi quello che io volevo l'ho ottenuto. E più questo si ripete, più sarà poi difficile insegnare al cane, guarda che se tu abbai non è quello che mi fa ritornare a casa.
Quindi in teoria
sono
bisogna...
situazioni autorinforzanti, insomma.
Certo, quindi quando dicono che il cane abbaia e di non entrare in casa, di non farsi vedere, è vero.
È vero, sì sì. Bisognerebbe comunque rientrare in contatto nel momento in cui il cane è calmo. E a volte vuol dire i 3 secondi tra una raffica di abbai e l'altra. Quindi cogliere proprio l'attimo. Coi problemi di vicinato, se siamo in un palazzo, non sempre io posso permettermi di lasciare abbaiare eccessivamente il cane. E poi facciamo attenzione quando appunto ci sono delle situazioni di ansia, di stress, di paura, insomma il cane è anche in uno stato di sofferenza, quindi lasciarlo abbaiare per 2 o 3 ore, d'accordo, può essere una strategia comportamentale, però in quel momento il cane può veramente essere sofferente.
Io ho sentito esperienze di persone che hanno utilizzato delle webcam per vedere cosa faceva il cane a casa e per entrare nel momento giusto.
Sì, ottimo, geniale, sì.
Perché se ti nascondi dietro la porta ti sente.
Sì, sente, beh, riconosce il motore dell'auto, c'è chi mi dice se è già in ascensore, se il marito rientra e non so, tutti nel palazzo prendono l'ascensore, ma quando mio marito il cane inizia già a scodinzolare, se c'è il portone giù al pianerottolo, il cane è incredibile, anticipa molto. E questa può essere un'ottima idea. Anzitutto si vede nelle 2 ore, magari dopo quanto tempo si calma, quindi c'è già un'idea e si valuta anche un miglioramento. Magari prima abbaia solo mezz'ora, poi un quarto d'ora, poi 10 minuti. E poi possiamo veramente entrare quando il cane sta facendo la cosa che noi gradiamo faccia, o meglio ancora quando si è calmato.
E per quanto riguarda appunto la distruzione di oggetti?
Allora, in casa, in assenza dei proprietari, e questo è un sintomo di qualcosa, e bisogna capire di che cosa. Quindi può essere un sintomo di un'ansia da separazione, e come dicevamo può essere un sintomo di un cane iperattivo che si annoia, a un certo punto inizia a distruggere. Seguivo un cane genialissimo che ha imparato ad aprire tutte le varie portine della cucina, quindi poi tira fuori il pacco della farina, fa delle cose veramente geniali, purtroppo non... Tutta questa sua genialità non è ben utilizzata perché poi fa dei danni enormi. È un cane che si cerca delle occupazioni e quindi si dovranno adottare delle strategie per ridirigere il suo comportamento su qualcosa invece di più interessante.
È importante non confondere questi comportamenti degli animali umanizzandoli. I cani non fanno dispetti.
No, i cani non fanno dispetti, tutti lo dicono. Per quell'espressione che hanno, quando io entro il cane sa già e quindi se ha fatto il dispetto arriva con la coda fra le gambe. Questa è un po' la frase che sento sempre. Il cane non fa un dispetto, il cane ha una reazione impulsiva in quel momento. Per vari motivi, perché è iperattivo, perché ha disagio, perché ha paura, perché è ansioso e quindi si scarica in quel modo. Il fatto che noi lo sgridiamo quando rientriamo non potrà... Io non ho mai sentito qualcuno che ha risolto in questo modo il problema. Perché non è in quel momento lì che c'è il problema e il cane ha un input così forte che in quel momento deve scaricare la sua tensione in qualche modo.
Io ho sentito di persone che per questa ansia della separazione, questa problematica legata al proprio animale, ha dovuto addirittura o ha voluto addirittura dire basta a questa relazione e trovare un'altra famiglia a questo cane. Però è importante capire che si può lavorare sull'ansia della separazione, si può lavorare sui problemi comportamentali e dalla sua esperienza che risultati si ottengono?
Allora, ci sono dei miglioramenti frequenti, spesso vedo, una risoluzione totale non sempre. Dipende appunto da qual è il tipo di problema del cane. Però normalmente poi ci si pongono degli obiettivi. Io chiedo sempre qual è il desiderio quando c'è questo tipo di problema. Quasi tutti mi dicono vorrei che il cane non soffrisse più. Mi dà fastidio la sofferenza. Io so che lo lascio a casa e lui sta soffrendo. Qualcuno ha problemi un po' di vicinato, quindi con l'abbaio magari lì si riesce a risolvere più facilmente. Appunto ci si pongono degli obiettivi, normalmente ci sono dei miglioramenti, cioè è un problema per cui vale sempre la pena fare qualcosa.
Abbiamo al telefono Francesca, buongiorno e benvenuta alla consulenza.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io vorrei dire una mia esperienza personale di un mio cane preso in un canile, aveva circa 3 anni e gli si è creata l'ansia da separazione e siccome già il precedente che avevo aveva lo stesso problema, questo nel secondo mi sono detta ma qual è il problema, sono io? E sono andata dalla comportamentalista, la signora Alessandra Bourquet, che è bravissima, di Lugano, e ci tengo a dirlo, e praticamente lavorando insieme in 2 settimane l'ansia gli era iniziata a scendere. Io e il mio cane abbiamo dovuto lavorare con sotto suo suggerimento. E dopo, adesso ce l'ho, è con me da quasi 12 anni e praticamente l'ansia da separazione non esiste più. L'importante è non guardare, non toccare, non parlare al cane come prima cosa, essere sempre noi a prendere l'iniziativa e sempre con rinforzo positivo. Io dico alle persone non lasciate un cane, credeteci e trovate la comportamentalista giusta che funziona. Ecco tutto, ascolto per radio, buongiorno.
Grazie Francesca, buongiorno.
Grazie
a lei.
Grazie per l'intervento.
Beh, allora io
metti
faccio
fiducia,
un applauso
Alessandra.
A Francesca e ad Alessandra Burkhardt.
Che hanno trovato la strategia giusta per questo cane. Facciamo attenzione, per ogni cane, per ogni famiglia c'è una strategia e quindi siamo tutti felici quando riusciamo a trovare quella giusta. E
non c'è un libro, non c'è un libro che dice...
Abbiamo un ventaglio di possibilità,
sono varie possibilità
e qui sono state scelte quelle giuste evidentemente e soprattutto era un caso recuperabile.
E poi non dimentichiamoci la voglia di lavorare, perché si sentiva nella voce di Francesca che c'era tutta questa voglia, ci vuole volontà, ci vuole consapevolezza del tempo che bisognerà utilizzare per insegnare al cane a vivere tranquillamente con noi ma anche senza di noi.
Certo, ma il segreto del successo sta nel proprietario, non è per falsa modestia. Noi possiamo appunto indovinare la terapia, ma poi se la persona non vuole applicarla o non ce la fa o non se la sente, purtroppo è fallimentare la situazione.
Dottoressa Lanfranconi, un appunto sui gatti. Perché abbiamo parlato tanto dei cani, ma i gatti soffrono d'ansia della separazione?
Molto molto meno, per natura. Pensiamo a come vive il cane, è un animale sociale, vive in branco, vive in gruppo e quindi, come dicevamo, crea degli attaccamenti. Il gatto sta iniziando per una nostra selezione. Noi abbiamo selezionato cani che tendono all'iperattaccamento, infatti questi problemi stanno aumentando perché ci piace il cane che è molto legato a noi e quindi geneticamente stiamo selezionando i cani più attaccati. Lo stiamo iniziando a fare anche con i gatti, ma il gatto per natura è molto più indipendente. Quindi è più raro trovare un problema d'attaccamento, di iperattaccamento, come invece sta diventando frequente nel cane.
Ecco, si può già azzardare una sorta di lista di razze più portate all'attaccamento?
No, ma forse io questo non so se ci sono delle razze effettivamente più predisposte. So che c'è una componente comunque genetica, ma globale nella popolazione del cane. Io parlavo una volta con una collega, Sabine Schroel, una veterinaria comportamentalista austriaca, e lei riportava, quindi vi dico quello che lei mi ha insegnato, diceva alle nostre latitudini, quindi nei nostri paesi, Europa occidentale, noi tendiamo a selezionare i cani che vengono verso di noi, che si legano a noi. Nei paesi dell'est tendono di più a non apprezzare questo comportamento e quindi c'è una base genetica diversa, un cane che viene dall'est rispetto a un cane dell'Europa occidentale. Con differenze poi di individui diversi, però proprio per un lavoro fatto sull'uomo. Noi selezioniamo quello che ci si attacca, in altri paesi il cane che ci sta sempre addosso dà fastidio, non ci piace, ci piacciono altre cose, e quindi vengono un po' esclusi dalla riproduzione in un certo senso.
Quindi parte tutto da noi anche in questo contesto.
Abbiamo una forte influenza anche in questo contesto, anche se il cane, ripeto, è un animale sociale, quindi per lui il fatto di creare legami è fisiologico, istintivo, naturale.
Abbiamo ancora 10 minuti, io le propongo di parlare di altre patologie, di paure, fobie, ansie ancora. In fondo, qual è la differenza tra una paura e una fobia?
Allora, la paura è un'emozione naturale che ci salva la vita, necessaria. Io temo un pericolo, quindi agisco di conseguenza di fronte a questo pericolo e mi metto in salvo. La fobia è una reazione esagerata a uno stimolo che potrebbe potenzialmente darmi, nuocermi, oppure è una reazione di paura di fronte a uno stimolo che non è pericoloso a priori. Quindi io ho paura appunto del piccolo ragnetto che posso avere in bagno, ma che non può farmi nulla, però io ho paura, provo questa emozione di fronte a uno stimolo non pericoloso. Questa è la fobia. È patologica.
Quindi fobia, la paura patologica, paura normale.
No, sì, naturale, anzi è giusto, è corretto, sennò si va nell'incoscienza. Chi non ha paura è un incosciente.
Quindi mi vengono in mente i botti di Capodanno, che tra un po', insomma, terrorizzeranno tantissimi animali. Mi vengono in mente gli spari, mi vengono in mente i forti temporali, addirittura si parla di vento per alcuni cani, pioggia, rumori forti. Come mai i nostri animali negli ultimi anni soffrono così tanto di queste paure e addirittura diventano fobici?
Sì, le paure e i rumori sono tra l'altro le più rappresentate. E forse avevamo detto la paura poi tende a generalizzarsi, quindi ho paura di un rumore e poi piano piano associo tutti i rumori che sembrano simili e normalmente tendono anche a peggiorare poi le reazioni. L'animale forse si trova in un contesto un po' diverso rispetto a quello naturale, quindi c'è già magari uno squilibrio. A volte siamo noi che purtroppo rinforziamo queste paure, siamo in ansia anche noi perché vediamo le prime piccole reazioni, quindi il cane poi le peggiora. E questo fa sì che sia una problematica molto frequente.
Quindi anche in questo caso non bisogna tendere a banalizzare il cane che ha paura degli spari, ma bisogna agire nella maniera corretta.
Esattamente, il cane anzitutto è in uno stato di sofferenza, quindi si parla di benessere. Lo curiamo per il mal di pancia, dovremmo iniziare a curarlo anche quando soffri in queste situazioni emozionali molto forti. E poi ecco, quantomeno evitare che la situazione peggiori, quindi che la paura diventi più forte e si generalizzi, e poi agire al contrario in modo che piano piano la paura si riduca. Anche qui c'è un grande margine di possibilità di miglioramento.
È incredibile vedere come siano differenti le reazioni di due cani. Uno può terrorizzarsi letteralmente al rumore di uno sparo e l'altro addirittura non lo sente. Cioè, questo deriva da che cosa? Dalle esperienze passate?
Allora, dipende, sì, le cause delle paure sono diverse. Il cane può inizialmente apprendere ad aver paura di uno sparo se la mamma aveva paura dello sparo. Quindi il cucciolo di poche settimane vede la reazione di paura della mamma associata allo stimolo sparo e quindi impara: lo sparo fa paura perché la mamma mi insegna le cose giuste. E questa può essere già una prima reazione. Può essere la paura di qualcosa che non si è mai conosciuto. Quindi un animale fortemente deprivato che nelle prime settimane non ha avuto esperienze di niente, sarà più soggetto ad aver paura di tutto quello che vede, perché gli è nuovo.
Diciamo che si parla sempre di rinforzo positivo, negativo, se il cane ha paura o non bisogna assolutamente rinforzare, non accarezzarlo, non toccarlo, non è sempre vero.
No, non è sempre vero. Una volta si diceva così, era abbastanza chiaro. Il cane che ha paura bisogna ignorarlo, metterlo in un angolo, non guardarlo, non accarezzarlo, non toccarlo. Poi si è iniziato un po' a riflettere sul fatto, insomma, noi siamo la persona di riferimento per questo cane si trova in uno stato di sofferenza e lo lasciamo nella sua sofferenza senza intervenire. E quindi... ora, quello che si dice, almeno quello che io faccio normalmente, è un po' valutare la persona. Ci sono delle persone che soffrono insieme al cane, è più forte di loro, e quindi aumentano, confermano che c'è un problema. Allora, in questo caso probabilmente è meglio creare una separazione, lasciare il cane tranquillo, perché purtroppo noi se no gli confermiamo che c'è un problema. Quando invece la persona riesce a rimanere comunque abbastanza tranquilla e indifferente, allora trovo corretto che il cane possa ritrovare in lei la fiducia, insomma. Ma non bisogna partecipare al dolore del cane, alla sofferenza del cane. Bisogna essere lì, essere presenti, lo si può anche accarezzare, ma in modo molto neutro. Comportarsi come se nulla fosse, e il cane piano piano vede in noi, figura di riferimento, un segnale positivo, insomma, non sta succedendo niente, questo dobbiamo comunicare al cane.
Non è facile, perché con il corpo magari riusciamo, ma fisicamente probabilmente rilasciamo
anche... Sì, o con
anche...
le parole magari sì, e poi abbiamo delle posture, degli atteggiamenti che non riusciamo a controllare, ma questo è umano, però appunto bisogna riuscire a riconoscerlo. Una persona mi può dire, io non ce la faccio, è più forte di me, e allora si trovano altre strategie.
Tra l'altro, una cosa fondamentale è riconoscere un problema del genere nel proprio cane. Spesso le persone non si accorgono che il cane sta reagendo in una maniera non positiva. Mm-hmm. E quindi anche questo, insomma, è importante riconoscerle. Se non si riesce a riconoscerle, ci sono degli istruttori, degli educatori, qualcuno che ne sa di più, che può
aiutare. O anche leggere dei libri, certo, per valutare un po' il metodo di comunicazione che ha il cane, che non è verbale, insomma. Sì, noi riconosciamo gli stimoli più eclatanti, la coda fra le gambe, penso che questo lo sanno tutti, degli atteggiamenti di panico quando magari il cane addirittura perde feci, urina in casa, gli evitamenti, le fughe, quindi questi atteggiamenti forti normalmente vengono riconosciuti. Il cane può congelarsi quando ha paura, questo non è così evidente da riconoscere, o avere appunto altri atteggiamenti, altre posture più sottili e quindi un po' più difficili.
Ecco, tra l'altro ci sono diversi aiuti che possiamo utilizzare per infondere sicurezza e fiducia all'animale. Parlo anche di terapie naturali come i fiori di Bach, piuttosto che altri metodi. C'è la Thunder Shirt, che è questa maglietta che effettua una sorta di stretta,
sì,
su alcuni punti.
Un abbraccio
che deriva poi dal T-Touch.
Sì.
Tutte queste modalità per intervenire lei le spiega ai suoi clienti, chiaramente valutate insieme la cosa migliore.
Sì, valutiamo insieme qual è lo stimolo, qual è la situazione, e quindi poi si possono scegliere anche tutti questi aiuti. Aiutano, diciamo, i fiori di Bach, l'omeopatia, fitoterapia, appunto il Thunder Shirt, aiutano il cane ad uscire un po' da questa situazione di crisi, quindi agiscono anche tanto al momento della crisi, riducono proprio lo stimolo, perché l'obiettivo sarebbe quello di curare la paura, non il comportamento che il cane ha. Il comportamento è una conseguenza, e molto spesso quello che si faceva, che ancora qualcuno fa, è lavorare, non comportarti così quando hai paura. Va bene, però l'ideale sarebbe, cerchiamo di far passare, di ridurre questa paura, di tranquillizzare il cane, così normalmente non si comporterà più nel modo indesiderato. È più difficile, chiaramente.
Ho trovato sul mercato un DVD, un CD contenente dei rumori variegati, cioè diversi rumori, dal rumore della pistola piuttosto che il rumore del treno che passa, da fare ascoltare ai cuccioli. Possono funzionare questi CD?
Allora, ci sono CD per la desensibilizzazione, però se si parla di cuccioli forse per l'abituazione. Vuol dire abituare, allora sottoporre il cane a stimoli leggeri di varia natura, tutto quello che pensiamo il cane possa poi incontrare nella vita adulta, e abituarlo da cucciolo, si chiama abituazione, a sentire questi rumori senza reagire. Può essere molto utile.
E se invece abbiamo un cane già adulto?
Allora, ci sono sempre dei CD con lo stimolo registrato, lo stimolo che induce paura, e normalmente vanno, in queste terapie di desensibilizzazione, vanno fatti ascoltare al cane a livello bassissimo, al livello più basso che non percepito dal cane, ma che non causa una reazione e che lascia il cane ancora tranquillo. quindi bisogna appunto valutare quali sono le reazioni per capire a quale volume e abituare piano piano a sentire questo stimolo che fa paura, poi sempre più in modo più forte, così che l'animale si desensibilizzi, non ne abbia più paura. Sono terapie abbastanza lunghe.
Abbiamo ancora un minuto, dottoressa. In conclusione, un'ultima cosa: mai punire il cane.
Punire non insegna. È difficile ottenere dei veri risultati con la punizione. Tante persone puniscono. Io appunto non vedo in pratica poi dei miglioramenti. La punizione aiuta molto il proprietario a volte a sfogarsi, a stare meglio, a pensare di aver fatto qualcosa. In realtà appunto non insegna il comportamento corretto, e se c'è un problema che parte da un'emozione, da una paura, non ha senso sgridare.
Io la ringrazio per essere stata con noi, Marta Morini-Lanfranconi. Le chiedo come fanno i nostri ascoltatori a trovarla.
Possono contattarmi e mandarmi un'email, info@martavet.ch, oppure telefonarmi 079-454-9359.
Grazie ancora per essere stata con noi. La consulenza legata al mondo degli animali torna mercoledì prossimo. Nel frattempo vi ricordo che lunedì 15 dicembre alle 20:30 presso i nostri studi radio si terrà una conferenza pubblica per tutti voi sul tema pronto soccorso animale, conferenza tenuta dal dottor Roberto Mossi, alla quale appunto siete tutti invitati se volete partecipare per imparare insomma le modalità corrette per intervenire in casi di emergenza con i vostri animali domestici, cani soprattutto, come la respirazione artificiale, il massaggio cardiaco, i bendaggi compressivi, riconoscere un avvelenamento e molto altro. Scriveteci a rete1@rsi.ch per saperne di più o per iscrivervi appunto alla serata. Da Lara Montagna è tutto, un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Rete 1.